Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio X. Eileen Steingart al microfono, come ogni lunedì, di parlare di città, vivibilità, architettura, urbanistica, qualità della vita. E cosa meglio che ci dà qualità della vita che i nostri amici animali, i nostri cani. Quindi stasera siamo qui in una bella compagnia molto folta e variegata a parlare di cani in città. Siamo qui con l'assessore all'urbanistica Paolo Frau. Buonasera assessore.
Buonasera.
Un tecnico, il tecnico del comune, l'architetto Fernanda Gavaudò, responsabile del settore parchi, e quindi ci parlerà della gestione dei cani. Buonasera architetto.
Buonasera a tutti.
Milco Congiu dall'altra parte del vetro, che ci raggiungerà tra pochi minuti, dell'associazione Cinofilo, mi fido di te. E infine, come nostra usanza, una testimonianza, diciamo, del continente, urbanista milanese, l'architetto Francesca Benedetto, che ci racconterà i cani anche a Milano.
Buonasera a tutti.
Inizio con il comune di Cagliari, con l'assessore Frau, a raccontarci oggi. Proprio è una coincidenza felicissima, che devo dire nella mia ignoranza non ero neanche a conoscenza quando ho programmato questa puntata, che proprio oggi il comune ha aperto un altro spazio per i cani, perché è molto richiesto. Questo in ordine di numero, che numero di spazio aperto per i cani, quanti ce ne sono in città e di che cosa si tratta quello di oggi?
Dunque, gli spazi ad oggi destinati ai cani in città sono 18. E questo ultimo che abbiamo aperto è stato realizzato nei pressi della Piazza d'Armi, a ingresso dalla salitina che poi porta verso il viale Buoncammino. È un'area di circa 1300 metri quadri, organizzata su due livelli, quindi ha due cancelletti, quindi è possibile anche immaginare un uso, non so, di una parte destinata ai cani più grandi, una parte destinata ai cani più piccoli. Insomma, si presta molto bene a farli correre, insomma, a farli vivere bene. Ma recentemente abbiamo inaugurato un'altra area molto importante nella piazza San Michele, proprio di fronte, dall'altra parte della strada, di fronte alla chiesa di San Michele, anche questa molto vasta, molto ben attrezzata. In quella situazione è stato possibile anche dotarla di un abbeveratoio, insomma, come tutte le altre aree sono dotate, c'è la dotazione di sacchetti per la raccolta insomma, dei rifiuti, anzi questa è può essere una buona occasione per sollecitare tutti quanti ad usare bene queste aree. Noi stiamo facendo veramente uno sforzo molto importante per dotare, per creare una rete di aree destinate ai cani, ma bisogna imparare ad usarle per bene, nel rispetto di tutti, e quindi tenendole pulite, tenendole ben ordinate.
E non solo gli spazi per i cani, anche gli spazi dedicati all'uomo, dove, insomma, dove camminiamo poi insieme, non quelli dedicati. Ma io, quello più grande è quello del Monte Urpino, no?
No, quello più grande è la zona di San Michele, che abbiamo in occasione della Festa degli Alberi dell'anno scorso, con la quale abbiamo piantato più di 3.000 piantine, quindi vorrei ricordarlo perché è un elemento proprio di soddisfazione. Abbiamo piantato un albero per ogni nuovo bambino degli ultimi 2 anni, e in quell'occasione abbiamo anche allargato in maniera significativa l'area cani, portandola veramente a un'estensione importante di quasi 2 ettari, proprio là è possibile.
3 ettari e mezzo.
Addirittura, ecco, sì. Di veramente una grandissima estensione.
E adesso le aree per i cani sono distribuite più o meno a macchia di leopardo omogeneamente in tutta la città?
Non proprio, insomma, ci sono alcune aree ancora scoperte e quindi stiamo ragionando proprio, non lo so, adesso nella zona di Piazza Giovanni XXIII abbiamo individuato un'area in via del Capraia dove sarà possibile organizzarne una nuova, nel quartiere di Smirrionis, a parte questa di San Michele di cui parlavo, abbiamo individuato un'area in via Meilogu. Insomma, ci sono alcune zone della città che sono ancora scoperte e ovviamente questo dipende dalla presenza di aree nelle quali sia possibile realizzarla un'area cani, cioè un'area verde che si presti. Ci sono zone della città molto intasate nelle quali gli spazi aperti sono pochi e diventa più complesso. Voglio, se me lo consenti Alin, dire che quest'anno per la prima volta la spiaggia del Poetto sarà dotata del tratto di spiaggia dedicato ai cani.
E dove sarà esattamente, che mi interessa?
Sarà nella sostanzialmente tanto tra cagliaritani ci capiamo, nei pressi del vecchio ospedale marino.
Nei pressi, quindi davanti all'ospedale
no,
marino?
No, davanti allora guardando le spalle all'ospedale marino e guardando il mare, appena sulla sinistra.
Ho capito. Quindi
finalmente è stato complicato, abbiamo dovuto ottenere tutte le autorizzazioni paesaggistiche e tu che fai il mestiere che fai sai benissimo la complessità dell'ottenere queste autorizzazioni. Finalmente abbiamo tutte
le autorizzazioni paesaggistiche, perché ci sono delle strutture che avete messo?
Sì,
oppure...
ci sono importanti strutture, sono dei paletti di castagno che delimitano la spiaggia per i cani.
E questo abbiamo dovuto richiedere l'autorizzazione paesaggistica.
Esatto.
Ho capito.
E non dico niente.
Ma i cani possono fare il bagno anche?
Accompagnati sì,
accompagnati sì. Dal padrone, certo, ovviamente. Certo. Facciamo una prima pausa musicale e poi torniamo a parlare di spazi per i cani. Assessore, in quanti sono allora in finale il numero degli spazi dedicati ai cani?
Allora, già pronte sono 18 più la spiaggia per i cani, per l'appunto. E 3 invece sono in progetto, diciamo.
Forse devo chiedere più all'operatore del comune, l'architetto Gavaudò, a darci un po' di numeri, tipo bacino di utenza, numero di cani che, se possono essere stimati, che usano questi spazi, le problematiche legate alla gestione di questi luoghi.
Allora, intanto volevo premettere che le aree cani sono gestite in due modi diversi, perché ne abbiamo, abbiamo cinque aree che sono all'interno dei nostri parchi, e sono l'area di Monte Urpino, di San Michele, di Giovanni Paolo II, di Terramani, dell'ex vetreria. E invece le altre aree sono, diciamo, sono sparse nella città e hanno una manutenzione leggermente ridotta e soprattutto non hanno la custodia. Però tutte sono dotate sempre di sacchetti per la raccolta delle deiezioni, e i sacchetti per la raccolta delle deiezioni, mi preme ricordarlo che sono anche in tantissime altre aree della città, perché in tantissimi giardini del comune, dove abbiamo notato la presenza purtroppo di deiezioni lasciate insomma dai proprietari, abbiamo pensato di potenziare le dotazioni di arredo urbano, regalando i sacchetti a tutti quanti. Abbiamo 55 raccoglitori e consumiamo circa 10.000 sacchetti al mese, quindi stiamo parlando
di molti cani che fanno la cacca.
Esatto. Questa è la gestione, diciamo, perché la gestione si limita semplicemente a una pulizia quotidiana dell'area, pulizia che normalmente non prevede la raccolta delle deiezioni, che deve essere fatta dal proprietario sia fuori che dentro le aree cani. Ci tengo a ricordarlo, perché spesso e volentieri i nostri amati cittadini che hanno i cani, quando sono nell'area cani, dimenticano quelli che sono i loro doveri. Quindi raccoglietela dappertutto, grazie. Facciamo dei trattamenti, facciamo una volta all'anno, quando arriva la stagione calda, facciamo i trattamenti antiparassitari e facciamo i trattamenti per la lotta alle zanzare. Non li fa direttamente il comune, in questo ci dà una mano fortissima la provincia, con i quali siamo in stretto contatto e con i quali, diciamo, questa collaborazione funziona benissimo.
Io vorrei sapere quali sono le problematiche proprio della gestione del verde, che stenterebbe a crescere in questi luoghi, e quindi come si fa per mantenere un po' di, oltre chiaramente alla pulizia da parte dei proprietari, come si fa a mantenere un po' di decoro, diciamo, urbano, del verde in questi luoghi?
Allora, purtroppo c'è da dire questo, che il prato ornamentale non è compatibile con la presenza dei nostri amici a quattro zampe. Per cui diciamo che mantenere il prato ha dei costi di gestione molto più alti che mantenere un prato in un altro giardino della città. Quindi alcune volte, quando le aree nascono con il prato, chiudiamo periodicamente una volta all'anno e cerchiamo di riseminare i prati, perché altrimenti sono destinate a lande desolate, purtroppo. Non è colpa dei cani, non è colpa dei proprietari, diciamo questo. Per quanto riguarda la cura delle aree in generale, non si discosta minimamente dalla manutenzione del verde di un giardino. Non c'è niente di particolare.
Questi luoghi hanno l'illuminazione notturna, per cui la gente
sono dotate quasi tutte di illuminazione. Allora, forse, ecco, quella che mi viene in mente che non ha illuminazione purtroppo è Monte Urpino, e non ha l'illuminazione il parco di San Michele, dove però stiamo cercando di capire se poter usare l'illuminazione col fotovoltaico, perché ovviamente i costi per far arrivare la corrente elettrica per mettere due punti luce forse non sono in questo momento non sono compatibili con le risorse del servizio. Però probabilmente col fotovoltaico dovremmo riuscire a dare un minimo di illuminazione.
Niente, un'altra pausa musicale, poi chiudiamo questa parte del comune e sentiamo poi i cittadini amanti dei cani.
Thank you.
Torniamo in studio a parlare di cani in città, gestione dei cani, gestione anche dei padroni dei cani. Quindi chiedo al Comune di Cagliari, chi vuole intervenire, se alcuni di questi spazi, o se avete mai pensato di coinvolgere i padroni dei cani, le associazioni, proprio nella gestione di questi spazi per i cani, oppure questo non è possibile, non è proponibile. Assessore Frau.
No, alcune aree sono state ovviamente con le giuste procedure quindi messe a bando e sono state accolte quindi delle proposte anche di privati, non tanto per la cura in generale di un'area, quanto per lo svolgimento di attività specifiche dentro quest'area. Per esempio nella via dell'Abbazia, mi sembra, Fernanda, mi sembra di ricordare,
sì, certo,
c'è un'area che è dedicata a quella che si chiama Agility Dog, dico bene? Ecco. E là sono delle ragazze molto brave che sanno fare questo lavoro, hanno vinto anche dei premi e quindi sviluppano questa attività. Poi in generale l'architetto Gavodò ha già detto, ci sono delle aree più vaste all'interno dei parchi e che sono curate in una maniera particolare, e altre aree invece che sono semplicemente messe a disposizione della popolazione che sta attorno. E devo dire che un altro elemento importante forse da sottolineare è che realizzare le aree cani ci consente anche di gestire meglio la conflittualità che talvolta si presenta tra padroni di cani e padri o madri di bambini, perché bisogna mitigare quella che a volte si presenta proprio come una guerra, cioè tra chi, padrone di animali, rivendica il diritto di entrare col proprio animale dappertutto e di far andare il proprio cane, per esempio, dappertutto, e il punto di vista invece dei genitori, che non sono molto propensi, per dire, a far giocare il bambino sullo stesso prato sul quale il cane ha appena, non so, fatto la pipì. Quindi dove noi riusciamo a realizzare delle aree in particolare dedicate ai cani, riusciamo anche a ottenere delle aree che siano più precisamente dedicate ai giochi dei bambini, e anche, per dire, dei bambini più piccoli, insomma, quelli che devono essere forse protetti con più attenzione.
Io chiedo a Milko Congia dell'associazione Mi Fido di Te. Entriamo proprio in un argomento importante sollevato adesso dall'assessore: come si fa l'educazione alle persone per l'amore degli animali?
Buonasera. Allora, la prima cosa che va detta è che purtroppo, a malincuore per i nostri cani che stanno con noi da circa 30.000 anni, la città è un posto pessimo per loro, ma non la città di Cagliari, ma la città urbanizzata. Il nostro sistema occidentale purtroppo amplifica tutto ciò che per un cane può essere ansia, può essere minaccia e può essere stress. Detto questo, capiamo tutti che purtroppo il gestire i cani all'interno di spazi urbanizzati profondamente occupati da noi scimmie evolute, con tutto il rispetto per le scimmie, direbbe qualcuno, chiaramente provoca eccessivo stress per un cane. L'altra cosa che molte volte si sbaglia purtroppo è che, allora, innanzitutto non si pensa a questo, e poi si prendono cani che l'uomo ha selezionato, inventato e creato per fare determinati lavori. Faccio un esempio: i beagle a Cagliari ormai sono più numerosi. Se si dessero i voti ai beagle, probabilmente i politici avrebbero maggior ecco, esattamente, proprio tu ne hai due, perfetto. Il beagle è un cane che è stato inventato dall'uomo per fare la caccia alla volpe. Cosa vuol dire? Che un beagle che non tira il guinzaglio è un beagle malato, come un bambino che non vuol mettere il dito nella torta, e allora ci preoccupiamo. Quindi molte volte, parlo del beagle che è anche un cane tranquillo, ipotizziamo un cane maremmano, di razza maremmana, che l'uomo ha inventato per fare la guardia. Chiaro che è un cane che starà sempre vigile sull'ambiente, quindi, come giustamente diceva l'assessore, e io ribadisco, dico una frase ancora più forte a supporto di quello che ha detto lui: i cani i denti non ce li hanno per sorridere, ma per mordere, purtroppo. E un bambino agli occhi di un cane è sempre un oggetto molte volte misterioso. poi eventualmente possiamo approfondire questa.
Sì, e come si fa a educare appunto genitori e figli e soprattutto a essere amici dei cani e non far sì che tirano fuori i denti per mordere, se non per prendere un bocconcino di qualche qualcosa di buono da mangiare.
Allora, in Nord Europa, che su certe cosettine sono purtroppo per noi un pochino più avanti, sono obbligatori nelle scuole, già lo decise per decreto il ministro Sirchia quando fece quelle razze pericolose, lezioni di etologia, educazione cinofila nelle scuole, che noi proponiamo alle varie scuole, però purtroppo oggi con le carenze di denari che ci sono è anche difficile portare avanti queste cose, in modo che si faccia proprio prevenzione anche delle aggressività, perché il 99,9% delle aggressività sono sempre errori di comunicazione da parte di noi esseri umani, che magari infiliamo la testa sopra un cane che magari ovviamente non gradisce perché magari non ci conosce, oppure appunto per i bambini noi abbiamo questo progetto, si chiama Affido Bambino, in cui insegniamo alle donne in stato di gravidanza a che hanno ovviamente un cane soprattutto di grossa taglia, perché è chiaro, una cosa è avere un volpino, un'altra cosa è avere un mastino napoletano, è come una bicicletta con un SUV, evidentemente cane grande danno grande, questo è nell'ordine delle cose, insegnare proprio al cane che il bambino che sta arrivando, che quell'oggetto misterioso che sta arrivando è un cucciolo umano da proteggere, non una preda da mangiare. Un bambino ha un odore di una preda, vagisce come una preda, si muove come una preda e nessuno purtroppo gliel'ha mai fatto conoscere. Generalmente succede così: io e la mia signora stiamo a casa e il nostro cane mangia a tavola con noi, ok, anche con l'argenteria purtroppo. La mia donna, la mia signora rimane incinta e il cane va fuori in giardino. Il cane fa, purtroppo ha una mente analogica come il computer, non ha pensieri di secondo e terzo livello come noi, ma pensieri di primo livello. Quindi il cane cosa dice? Allora, io prima avevo 100 di privilegi, purtroppo è uscita fuori questa cosa qui, io elimino questa cosa, la elimino e rientro dentro e mi prendo di nuovo tutti i privilegi. Ma il cane non è né buono né cattivo, e glielo dice uno laureato in morale che sa cos'è la bontà e la cattiveria, sono invenzioni degli esseri umani.
E come si educano quindi i nostri cani a accettare nuovi ingressi in casa?
Li aiutiamo ad esempio facendo delle simulate con i passeggini, con la carrozzina, con i pianti dei neonati, con la pasta che si usa e poi soprattutto coinvolgendo il cane nelle attività. Noi stiamo seguendo attualmente una famiglia che ha un bambino piccolo, abbiamo insegnato al suo cane, un pastore tedesco, a prendere i panni sporchi del bambino e buttarli nel cesto
dell'umido. Alla gioia del cane.
Ah sì sì, poi figuriamoci.
E quindi nella convivenza sociale negli spazi urbani che attività fate? Che attività fa Mi Fido di Te?
Allora, Mi Fido di Te ha il campo principale ce l'ha a Selargius, però la maggioranza dei cittadini con cui lavoriamo sono cittadini di Cagliari, ovviamente, perché difficilmente vengono da noi cittadini che abitano a San Luristato, ad Arborea, in fattoria, lì i cani non hanno bisogno assolutamente di niente, ok? Il problema nasce quando il cane è in condominio e magari abbaia 12-13 ore al giorno. Bisogna dire una cosa, la prima cosa, i cani hanno bisogno di tante ore di attività lavorativa al giorno. Siamo dalle 5 alle 8 ore di attività al giorno, che nessuno di noi ha questo tempo da dedicare ai propri cani, purtroppo, perché lavoriamo. Detto questo, quindi, chiaramente il cane nel momento in cui esce quella mezz'oretta al giorno, è chiaro che tirerà come un forsennato, ma questo è nell'ordine delle cose. Sta a noi educatori cinofili insegnare i proprietari a saper gestire questo. L'ideale sarebbe che prima di prendere un cane uno ci pensasse non 1000 ma 10.000 volte, e alla 10.000 e una volta chiama l'educatore cinofili, dice: senta, io ho questo stile di vita, faccio questo lavoro, ho questi spazi, che cane mi consiglia? Gran parte delle volte sarò un po' spietato, il consiglio è un bel cane di peluche, perché purtroppo io vedo circa 100 cani nuovi tutti gli anni e la maggior parte dei cani che vedo non è adatto a stare in quella famiglia.
Io non so se abbiamo un dato sulle aggressioni dei cani in città, cioè, sappiamo qualcosa? Qualcuno sa qualcosa? Se c'è un alto tasso, lo sa lei?
Forse bisognerebbe chiedere all'ASL più che altro, anche se l'80% delle morsicature non viene denunciata, anche perché il 90% delle morsicature è fatta in famiglia. ai danni del proprietario, che quindi non va a denunciare la, normalmente in genere chi viene morsicato è il proprietario.
Quindi sono più gli spaventi che accadono.
Sì. No, poi ci sono anche, io purtroppo sto seguendo delle persone che hanno anche 30 punti nel braccio, quindi sto parlando anche di cose purtroppo abbastanza serie, insomma, al di là della poesia che possiamo fare sui cani, poi ci sono problematiche veramente che mettono a repentaglio anche la vita delle persone, soprattutto se ci sono dei bambini in casa. Ecco perché nella scelta di un cane dobbiamo essere assolutamente accurati e coscienziosi.
Direi altra pausa musicale con il detto che noi usiamo per allevare i nostri cani: un cane stanco è un cane buono. Vorrei adesso coinvolgere l'amica Francesca Benedetto e, che ci porta l'esperienza di proprietario di cane in una grande città come quello di Milano. I problemi sono gli stessi? Ci sono gli spazi per i cani? Come sono a Milano? Sono molti? Sono grandi? Come sono gestiti?
Sono molti, non sono molto grandi, sono delle aree recintate piuttosto piccole. Però c'è un'abitudine, un rispetto nei confronti dei cani che sicuramente per essere in Italia è un successo. E dicevo prima, quando la musica andava avanti, che l'unico problema è non avere un posto dove far correre i cani, perché comunque queste aree, essendo piccole, in qualche modo limitano l'azione dei cani e da un'altra parte generano anche degli attriti tra i cani stessi, perché sono obbligati a stare in uno spazio piccolo.
E questo sì che è un problema. Tanti cani, chiaramente qualche litigio, come anche tra gli umani quando c'è la lotta per lo spazio, no?
Certo. E poi un altro tema invece riguarda i proprietari dei cani e l'età dei proprietari dei cani. A Milano molti anziani hanno un cane per compagnia, c'è anche il problema di famiglie ristrette, quindi c'è tutto un tema legato a la dimensione delle case, i numeri dei nuclei familiari, eccetera eccetera, per cui questi cani sono un po' frustrati e quando si ritrovano appunto in queste piccole aree recintate vedono invece dei cani magari un po' più felici, abituati a vivere nella natura, hanno degli atteggiamenti aggressivi e si spaventano piuttosto che attaccano.
Sentiamo la parola dell'esperto. Cosa si può fare? L'ordinario proprietario in giro che non ha fatto un corso, qualche consiglio per l'uso?
Consiglio per l'uso: innanzitutto gestire al meglio la risorsa cibo, nel senso che io negli ultimi anni sto proponendo a tutti i proprietari di dar da mangiare al cane fuori di casa. Esco in passeggiata, prendo le crocchette, le spargo vicino al marciapiede, le nascondo nella corteccia degli alberi. Intanto il cane mangia e nello stesso tempo fa una determinata attività. L'attività olfattiva insieme a quella motoria è di gran lunga più soddisfacente di quella motoria per il cane. Noi pensiamo che un quarto d'ora di attività olfattiva equivale a circa mezz'ora di corsa per un cane. Quindi far fare al cane delle attività belle, attività concertative con il proprietario, innanzitutto rinforza la fiducia che c'è tra il cane e il proprietario, che non va mai data per scontata, ovviamente. E dall'altro canto il cane fa qualcosa di utile per lui, quindi aumenta la sua autostima perché va a risolvere dei problemi, e come tutti i mammiferi sociali, aumentando l'autostima diminuisce anche la tendenza aggressiva. E quindi anche nei parchi, io le morsicature più belle le ho prese proprio nei parchi che citavano l'architetto e l'assessore all'urbanistica, quando appunto non avevo un mio campo, un mio centro, e come libero professionista andavo a Terramaini o a San Michele o altro, e le morsicature me le sono prese proprio per dividere cani dei proprietari che si azzuffavano, perché molti di questi parchi devono essere ampi, perché altrimenti è sempre un grande fratello continuo. È chiaro che poi i cani dopo un pochino si ammazzano, soprattutto se il proprietario non è cosciente che sta portando un cane che magari l'uomo ha selezionato proprio per attaccare gli altri cani. Non possiamo raccontarcela troppo, purtroppo. Quindi anche qui la scelta della razza e della tipologia di cane a priori va a salvare, insomma, prevenire è meglio che curare, no? Diceva una pubblicità. Quindi in questo caso, così come nell'educazione dei nostri figli, niente è più importante di questo, insomma.
Quali sono, architetto Gavaudò, quali sono gli orari migliori per portare i cani in questi spazi? Dei consigli per trovare più spazio per farli correre?
Allora, le aree più grandi che abbiamo a Cagliari sono l'area di Monte Urpino, che sono è grande 2 ettari, e poi il parco di San Michele, che sono 3,5 ettari. San Michele tra l'altro è diviso in 2 aree, in modo che, diciamo, in modo spontaneo i cani più aggressivi siano separati dai cani più tranquilli. Devo dire che aggressioni in queste aree, che a noi risulti, perché abbiamo un rapporto abbastanza diretto coi cittadini, che a noi risulti non ci sono aggressioni di cani verso persone, quasi sempre sono aggressioni tra cani.
Zuffe.
Perché? Anche perché c'è da dire questo, che molto spesso i cani diventano territoriali verso l'area cani che frequentano. Per cui ci sono dei gruppi, come per esempio anche a Monte Urpino, c'è un gruppo molto, molto ristretto, e i nuovi arrivati vengono visti con diffidenza. Quindi se il nuovo arrivato è un cane tranquillo, normalmente viene, diciamo, annusato, circondato e tutto si risolve così. Quando invece il nuovo arrivato è di per sé aggressivo, allora può sfociare in qualche cosa di spiacevole. Ma ripeto, normalmente sono episodi che fra padroni di cani si gestiscono. Le altre, quelle che sono, e anche grande, è quella di Via Borea, che sono circa 7.000 metri quadrati. però quella di Via Borea non ha lo stesso livello di cura delle aree che sono all'interno dei parchi, che sono quelle maggiormente mantenute, hanno diciamo una custodia quotidiana, abbiamo personale anche il nostro che controlla in continuazione, oltre che, ripeto, fondamentale sono questo rapporto diretto che abbiamo con i cittadini che ci segnalano qualsiasi anomalia e qualsiasi insomma esigenza che possono avere.
Una curiosità, ma questo a San Michele, dividere il parco per i cani più aggressivi e meno aggressivi, come è avvenuto?
Allora, diciamo che è una casualità, nel senso che l'area principale era quella più grande di 2 ettari. Poi abbiamo, diciamo che è nata spontaneamente l'idea di annettere un'area limitrofa, e abbiamo approfittato del fatto che queste due aree fossero adiacenti, abbiamo lasciato le recinzioni di divisione. Questo in miniatura è stato fatto anche per esempio in via Sguadazzoni, nel senso che via Sguadazzoni è un'area molto più piccola, sono circa 2000 metri quadri, e anche in via Sguadazzoni abbiamo 2 aree limitrofe separate che noi chiamiamo per cani grandi o cani piccoli, oppure cani aggressivi e cani non aggressivi, perché non è la stazza che...
No, perché ho visto cani piccoli, è vero, con sì, cani molto piccoli e molto aggressivi.
Esatto.
Soprattutto.
Ma come mai?
Perché la maggior parte dei cani di taglia piccola sono tutti ex cacciatori di ratti e di serpenti. Quindi sono cani, adesso siamo in radio quindi non posso usare determinate terminologie, sono cani con un carattere estremamente forte, noi chiamiamo testardo, ma in realtà i cani non sono testardi, cani come Jack Russell, i Cocker Spaniel, i Chihuahua, i Beagle, sono cani forti perché sono cani che l'uomo ha selezionato nel 2-3 secoli fa proprio per lottare con la selvaggina. Il Beagle, come altri cani, doveva lottare con la volpe se doveva prenderla, d'accordo? Quindi la volpe non è che aspettava il Beagle, ah sì, oggi mi faccio prendere, sono tanto contenta. No, lottava per la sua sopravvivenza. I nostri Beagle, geneticamente, noi una cosa che purtroppo valutiamo poco, la biologia e la genetica in questo caso, ma è fondamentale, oltre all'educazione, ma io non posso trasformare un Doberman, che è un cane da difesa, alla persona, e trasformarlo in un Golden che invece abbiamo selezionato per stare in mezzo agli altri cani e stare in mezzo ai bambini. Non posso far finta di niente, ovviamente, così come non posso prendere un Ferrari e portarlo in giro in campagna, cioè me lo sfascio, soltanto che lì sto sfasciando una macchina, qui sto facendo del male a un cane con tutte le conseguenze anche sociali e sanitarie che eventualmente ci possono essere.
Pausa musicale e poi parliamo del Dog from the City. Adesso parlare con Francesca Benedetto, che è architetto urbanista, oltre a essere padrone di cane, e chiedere perché ha deciso, che cosa è questo film The Dog from the City e come mai ha deciso di raccontare la città, l'oggetto della sua, diciamo, analisi e esperienza dal punto di vista di un cane.
L'intuizione è arrivata proprio vedendo il mio cane Sabbia correre per i parchi e gli spazi pubblici di Milano, e da lì mi è sembrato un'ottima idea cercare di spiegare, fare questo documentario su Milano, cercando di spiegare qual è la relazione tra la natura e la città. Quindi il documentario parla di un viaggio, il viaggio di questo cane, e riesce a costruire, per come è stato concepito da un punto di vista anche tecnico, riesce a costruire un mosaico della città fatto di frammenti diversi che vengono uniti da questo viaggio, da questa corsa di sabbia che passa da un frame all'altro correndo da sinistra verso destra. Cosa succede in questo video? Attraverso questo viaggio, questa corsa, si vedono non soltanto le stratificazioni della città e quindi la relazione tra città costruita e città vegetale, ma anche quella che sarà la città del futuro, perché in ogni sfondo è presente un tableau vivant in cui vengono incorniciate le attività che svolte dalle persone presenti in questo paesaggio. Per cui ha un valore non soltanto narrativo, ma in qualche modo diventa un documento utile di relazione appunto tra due tempi diversi, il tempo della storia e il tempo dell'immediato, e dà la possibilità di immaginare quella che sarà la città del futuro.
Ma immagino che ci estranei l'osservatore, io ho visto il filmato che posteremo poi sul sito di Radio X e credo che Francesca l'ha già linkato sul Facebook di Radio X, quindi mentre state ascoltando andate a vedere questo breve ma densissimo filmato, da anche l'osservatore umano un'estranietà, cioè un intermediario tra l'osservazione propria della città e la città, che è il cane.
E il tema era quello di cercare la giusta distanza per interpretare anche una storia attuale che è appunto legata all'utilizzo della città e delle persone che la vivono.
Le persone e gli animali.
E gli animali che la vivono. Infatti vi consiglio di vederlo.
E vediamo la piccola sabbia che corre.
È un maschio, si offende molto.
Il piccolo sabbia che corre e ci racconta la città di Milano dal suo punto di vista, ma non solo dal suo punto di vista.
Attraversa i parchi, le piazze pubbliche, ma è possibile anche vedere tutti i cantieri che ci sono, per cui non so, il cantiere di Porta Nuova, piuttosto che la viabilità, i tunnel, i tram, le biciclette. Diventa un elemento unificatore che riesce a raccontare tutta la storia della città
attraverso un personaggio che comunque è caro a tutti, quindi lo amiamo tutti. Sabbia è fantastico, no? E ci racconta la sua città. O la sua città o la tua città?
La cosa positiva, il successo, diciamo, che ha riscontrato questo video sta anche nel fatto che si vede una Milano più bella, per cui molti dei commenti, poi sono stati scritti degli articoli in cui Milano sembra quasi un altro posto, perché attraverso questo viaggio appunto si riescono a inquadrare degli scenari che spesso si ignorano, sono dei frammenti, dei quadri a cui non si dà solitamente attenzione, ma l'unione di tutti questi frammenti riesce a creare quasi un arazzo di quello che è la città nella sua complessità, nei suoi suoli minerali e vegetali, nel suo crescere attraverso le nuove architetture. E quindi è stato un lavoro abbastanza lungo, vorremmo continuarlo, vorremmo anche farlo in altre città. Adesso stiamo scrivendo
a Cagliari, forse.
A Cagliari. Stiamo scrivendo la sceneggiatura di questo video, perché attraverso la sceneggiatura, come la sceneggiatura americana, riusciamo anche a descrivere in maniera dettagliata tutti gli edifici che si vedono sullo sfondo, le attività, gli alberi, le azioni delle persone, oltre appunto al movimento di sabbia che continua a legare la storia.
Chiedo a Mirko Congia, allora, che accorgimenti onda, prima si parlava della vita a altezza di ginocchio dei cani, che a volte è meglio diciamo non farli fare, tipo stare in mezzo alle folle e altre attività. Che consigli possiamo dare ai nostri ascoltatori per assicurare che questa vita a altezza di ginocchio sia quella giusta?
Allora, uno dei consigli che un buon educatore dà alle persone che si rivolgono a lui è quello, ad esempio, di non portare il cane in posti troppo affollati, tipo ad esempio feste, sagre dove ci sono fuochi d'artificio. L'anno scorso ero inorridito, purtroppo, perché il 1° maggio a Cagliari era pieno di proprietari che portavano a passeggio i loro cani, non sapendo che veramente quella è la peggior tortura che noi possiamo fare a un animale che invece ama la tranquillità, la serenità e ama soprattutto stare con noi. Tra l'altro lì si rischiano anche anche il rapporto di fiducia col cane va un po' a degenerare. Perché? Perché il cane in quei casi lì non si sente assolutamente protetto. Voi potete immaginare anche un cucciolo che io porto in giro in città e tutte le persone che incontro lo vogliono toccare. Basta guardare adesso d'estate qui in Piazza Ienne a Cagliari quante persone vanno col cane a prendere il gelato, ma è proprio un posto assurdo per un cane. Il cane ha bisogno veramente di correre in spiaggia, di stare in un posto tranquillo con il proprietario, di interagire con lui, e non invece di essere purtroppo costretto da noi a vivere in contesti in cui lui non sta bene. Quindi questo qui poi va a generare anche problemi di salute, soprattutto problemi psicologici, e quindi anche di aggressività e di stress esagerato.
Vorrei chiedere all'assessore Frao, oltre queste regole di buonsenso, ma c'è un regolamento municipale per la gestione degli animali? Cosa sono gli elementi, diciamo, salienti di questo regolamento?
Abbiamo sbagliato persona. Qua c'è l'esperta.
C'è l'esperta. Allora, ho fatto cambiare la cuffia, invece dovevo chiedere all'architetto che ci racconta allora il regolamento sugli animali della città di Cagliari.
Sì, dunque, il regolamento sulla tutela degli animali è stato aggiornato nel 2013. Diciamo che i punti salienti sono quelli poi che io so, sono quelli che poi noi applichiamo nelle aree cani, oppure quelli che sono direttamente collegati con la gestione del nostro canile. Allora, un punto che fa molto discutere è l'articolo 19, che è stato un articolo molto innovativo, perché sostanzialmente ha aperto la possibilità di accedere con i cani in tutti i locali pubblici, nei parchi, nei giardini, mentre prima c'erano delle forti preclusioni prima di questo regolamento. Diciamo che non abbiamo
locali pubblici, bar, quindi ristoranti.
Sì, allora possono accedere dappertutto, tranne in luoghi in cui c'è la preparazione di alimenti. Nei locali pubblici c'è da dare una specificità, cioè nel senso che il proprietario del locale pubblico può, a sua discrezione, tra virgolette, decidere che non è opportuno che l'animale entri nel proprio locale. A quel punto però è obbligato a mettere un cartello all'esterno e attrezzare all'esterno una zona di custodia per il cane. La stessa cosa deve fare il comune nel caso in cui noi volessimo interdire l'accesso ai cani in un'area verde. Io faccio sempre l'esempio di una persona, di una mamma che non solo ha il bambino ma anche il cane e che vuole andare in un'area giochi. Allora in questo caso dovremmo attrezzare vicino all'area giochi, in prossimità dell'area giochi, una zona dove il cane possa essere liberamente custodito, nel senso che ci può essere un gancio, una ciotola per farlo bere e una zona d'ombra nel caso in cui il parcheggio tra virgolette debba avvenire d'estate. Secondo me dal nostro punto di vista i punti salienti sono questi, che ripeto non stanno trovando diverse, abbiamo diverse difficoltà, sia per il fatto che normalmente chi ha il cane non ha figli, e chi ha figli non ha il cane, e chi ha figli vede solo le esigenze dei figli, e chi ha il cane vede solo le esigenze del cane. Quindi i problemi sono legati proprio a questa logica e a questa visione, secondo me, priva di buon senso di tutti noi cittadini. Fondamentalmente.
Ma ci sono molte infrazioni del regolamento oppure?
Sono frequenti, ma non sono molte. Io dico non sono molte perché faccio l'esempio del raccogliere le deiezioni canine. Insomma, è sotto gli occhi di tutti che le strade sono imbrattate. Però io adesso ho l'esempio del mio quartiere perché ho il cane, giro e frequento. Basta che ci sia un solo cane il cui proprietario non raccoglie le deiezioni, uno solo in tutto il quartiere, dove al limite ci sono 50 cani, che nel giro di una settimana tutto il quartiere è sporco.
Certo.
Quindi non sono tantissimi. Poi però ci sono
zone di impunità, cioè una zona non pavimentata dove i proprietari pensano di essere liberi perché non è pavimentato, quindi tutti iniziano e finisce lì. Milko Congia, qualche suggerimento per il regolamento cittadino sui cani?
Sì, il famoso patentino. Che io fossi legislatore, ma non so poi fino a quanto il legislatore può farlo, lo renderei obbligatorio, così come si sta parlando da tanto e tanti anni in Italia. Ogni volta che c'è una morsicatura nuova e purtroppo qualche vita viene a mancare a causa della incoscienza di noi esseri umani che gestiamo male i cani, allora si riparla di questo patentino. Ci sono diversi centri cinofili che già lo fanno, che sono legati al CONI, e quindi dare al proprietario proprio la capacità di certificare proprio il cane educato con il proprietario assolutamente educato.
Ci sono luoghi in Italia, in Europa, forse più che in Italia, dove c'è questo patentino, dove esiste?
Nord Europa e Inghilterra.
E in che cosa consiste?
Consiste in una serie di incontri con un professionista che poi andrà a certificare il fatto che il cane riesce a reggere lo stress della città, e soprattutto si insegna al proprietario come gestire il suo cane proprio in città. Però questo viene proprio certificato con un esame, tra l'altro da rifare ogni triennio. Quindi ogni 3 anni, come la revisione dell'auto, uno prende la patente prima di prendersi la macchina, un porto d'armi prima di comprarsi una pistola o un fucile, così prima di prendersi un cane sarebbe, o anche nel momento in cui prende un cane, soprattutto di taglia esigente, quindi di taglie grosse, e cani anche con tendenze alla difesa o alla guardia, che sia in grado proprio di gestire anche quella potenziale arma che ha in mano.
È una cosa da mettere all'ordine del giorno della legislatura, Paolo Frau.
Bisogna sempre cercare di non complicare troppo la vita di noi tutti, no?
Che già siamo abbastanza complicata.
Esatto. Però io penso che una riflessione vada fatta. E vada fatta anche su questa conflittualità che si sta presentando. Cioè, di fronte a queste problematiche bisogna essere aperti, bisogna essere tolleranti, bisogna capire le ragioni degli altri, insomma. E invece a volte assistiamo a delle forme di talebanismo, si può dire?
Sì, canile, talebanismo.
Sì, sì, o anche inverso.
Sì, sì.
Sì, a volte effettivamente è più di chi ha cani, che sulla base del regolamento che dà il diritto di far entrare il proprio cane dappertutto, non capisce che laddove è possibile ottenere delle aree sufficientemente grandi per far sgambare per bene il cane e però proteggere anche delle aree dedicate ai bambini, questa cosa abbia un senso. È proprio per una pura e semplice posizione di principio pretendono che il cane vada dovunque, cioè non vogliono sentire ragioni, non vogliono cercare di cambiare punto di vista e capire che ci sono anche delle altre esigenze. Una cosa volevo dire, voglio anche rendere il merito al dirigente, ai funzionari del servizio, ma anche all'assessore Paola Pilas, che mi ha preceduto nell'incarico sulla gestione della faunistica, anche al canile comunale, che pure...
che è un altro argomento, un'altra serata, un altro tema anche importante.
Molto volentieri, perché per me, che l'ho visitato soltanto da poco quando ho avuto questo incarico, è stata una sorpresa. Io pensavo di passare una mattinata un po' di tristezza, cioè di visitare, come posso dire, un lager, e invece ho trovato una struttura della quale sono molto contento di parlare io e magari di parlare assieme a chi ci lavora. E dicevo che grazie proprio all'ultima attività di Paola Piras e del servizio adesso è stato dotato di un'area che consente agli animali, ai cani di correre, di sgambare, non siamo ancora soddisfatti, vogliamo allargarla ancora, avere un'area nella quale sia proprio possibile far uscire i cani dalle gabbie, per quanto confortevoli possano essere, per quanto lo spazio sia addirittura oltre la norma, però adesso abbiamo una possibilità in più per rendere la loro vita, che è un po' infelice, un po' meno infelice.
Cerchiamo. Con questo vorrei ringraziare tutti i miei ospiti, una puntata molto folta di persone, di punti di vista: l'assessore Frau, l'architetto Gavaudò, Francesca Benedetto e Milko Congia. Cerchiamo di eliminare tutti i cani del canile di Cagliari, quindi certo, tutti al canile.
Lavoriamo per gli affidamenti.
Esatto. Certo. Grazie a tutti, faccio un ringrazio collettivo e buonasera a tutti.
Buonasera,
grazie.
Arrivederci. Un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.